Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, e come sempre il sottoscritto e Annalisa.
Buonasera Pietro, ben trovato. Grazie mille, un abbraccio grandissimo sempre a tutti coloro che ci seguono, insomma con interesse
e piacere,
le nostre emozioni.
Che poi traspare anche, perché è un nostro piacere.
Ma sì, perché noi ci emozioniamo ed entriamo insomma nella vita artistica e personale dei nostri ospiti, sempre con grande piacere, un po' in punta di piedi, come ci piace fare.
Infatti è quello che poi viene apprezzato, perché noi effettivamente in punta di piedi.
Esatto.
Allora, è in punta di piedi, andiamo da uno scrittore.
Sì.
Quindi voglio, diciamo, un po' le sue emozioni sì. Le riporta nero su bianco, che non è una cosa così semplice.
Per infatti nulla.
Ho scritto qualcosa, ma più che altro sceneggiature, quindi però non ho forse lo stesso appunto talento, la stessa capacità di chi? Di Danilo
Castiglia.
Ciao Danilo.
Ciao Danilo, benvenuto.
Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
Benissimo, per fortuna.
Bene, grazie Danilo.
Danilo, okay. Allora, grazie per aver accettato l'invito. E io direi di partire proprio da come mai questa scelta anche di mettere nero su bianco, insomma, è partito tutto dai i classici diari, o c'è stato qualcuno che ha detto, guarda Danilo, hai un modo di scrivere che forse converrebbe che scriva dei libri, perché è giusto farti leggere, o no?
Una via di mezzo, perché diciamo un po' mi piaceva scrivere, ma diciamo il tutto forse è nato ai tempi delle scuole superiori, perché mi piaceva scrivere storie sui miei compagni di classe dell'epoca. Oh. Inventavo storie che loro non hanno mai letto e mai leggeranno, perché chissà dove sono andati a finire questi fogli scritti qua e là. Poi diciamo in età un po' più adulta ho sentito il desiderio di non di dire la mia, ma di raccontare delle storie. Diciamo, io scrivo narrativa contemporanea, quindi insomma avere un occhio un po' diverso sulla realtà che ci circonda, quindi diciamo mi sono imbattuto all'inizio nello scrivere racconti brevi, poi diciamo ho già 4 libri, l'ultimo è stato finalmente il mio primo romanzo, diciamo.
Dillo anche il titolo, che poi tanto poi...
Sì, il titolo si chiama Why Me, Why Not, sì, che narra la storia, la protagonista è una donna, una madre di 4 figli che di nome Marta, che vive una realtà ormai apatica nel rapporto diciamo di coppia col marito. Nonostante che lei sia una bravissima madre, insomma non riceve più da parte del marito da tempo diciamo attenzioni, e insomma è tutto nell'evoluzione del rapporto di coppia che ormai è statico, e lei diciamo per il bene dei figli, per la crescita dei figli, ma soprattutto per tornare lei a risplendere, insomma decide di lasciarlo, e quindi la vicenda narra proprio di questa donna che all'età di 40 anni decide di mettersi in gioco, perché reputa che la vita vada vissuta a pieno e non con delle mancanze.
Ma poi passo la parola a Annalisa, perché già ho visto nei suoi occhi le curiosità, però quello che tu stai utilizzando, no, la scrittura, ecco, ma utilizzi la scrittura perché forse la vita reale non ti soddisfa pienamente?
No, la vita reale in questo momento mi soddisfa appieno, diciamo che mi piace spesso osservare diciamo la realtà, la contemporaneità, e magari anche inventare storie. Diciamo mi piace molto anche imbattermi in racconti di cose che magari non mi appartengono. Diciamo funge anche da psicoterapia a volte, di cose che uno non che non
fa Danilo.
Esatto, che uno non vive, che però esatto, sì, diciamo anche chi scrive fa lo stesso, diciamo.
Ecco, senti Danilo, tu hai citato il tuo primo romanzo e hai citato per l'appunto i racconti che scrivi e che diciamo insomma sono stati anche inseriti in delle insomma importanti antologie. Ecco, ma il racconto, Danilo, rispetto al romanzo, ecco, io che amo sì leggere, ma devo dire i romanzi tipo quelli, sai, tipo enciclopedie, non so perché ho una sorta di rigetto, il racconto è bello semplice, veloce, rapido, con le emozioni, come dire, di impatto in qualche maniera, quindi ne fruisco più volentieri, diciamo così. Ma ecco, quanto riscontri da parte del pubblico, no? Più attenzione verso un romanzo o verso i tuoi racconti?
Allora, io sono nato come racconti, diciamo, i miei primi tre libri erano proprio raccolta di racconti, racconti brevi che, non so, mi dicevano tutti che riuscivo a mettere molta carne al fuoco, diciamo, nei racconti brevi, riuscivo a essere molto esaustivo, nonostante fossero appunto brevi. Poi, però, alla soglia del terzo, molti mi hanno chiesto, ma perché non fai un romanzo? È stata una bella sfida perché fondamentalmente per scrivere nella mia quotidianità, nella mia vita, ho veramente poco tempo. Però era una, diciamo, era una sfida. Poi mi piace spesso, diciamo, nei miei scritti parlare anche con voce femminile, quindi è un lavoro doppio, perché molto spesso se uno scrive nei panni di un uomo, quindi nel mio stesso sesso mi riuscirebbe più facile, mentre scrivere, diciamo, con testa e pensieri femminili è un po' più ricercato, un po' più, diciamo, particolare e difficile. E ho deciso proprio in questo primo romanzo di fare questo, proprio di mettermi nei panni di una donna, di una madre, insomma. Poi ci sarà nel libro, c'è un, credo, almeno per chi mi ha letto, mi ha fatto i complimenti per un passaggio nel quale la figlia maggiore di Marta, la protagonista, intercetta, diciamo, il diario giovanile della madre, che insomma riesce a scoprire e a leggere anche le emozioni della madre nel momento del parto, che lei aveva scritto, insomma, dei pensieri di ciò che aveva provato. Quindi insomma, io non potevo essere, diciamo, madre, quindi insomma ho avuto, insomma, non so se un'idea un po' particolare per parlare di questo, quindi insomma sono un po' strano le mie idee, perché faccio andare.
In questo caso parliamo di stranezze che anzi vanno un po' a incuriosire il lettore, quindi esatto. Giustamente
sì,
sono
certo.
Sono stranezze buone.
Esatto.
Danilo, ma vorrei uno come te, no? Che in effetti sì, la lettura, viaggiare, anche la fotografia, la scrittura ha tutte queste passioni, giustamente. Quindi tu ritieni che veramente la passione sia il fulcro della vita, quindi una vita senza passioni non è una vita piena?
Sì, sono proprio convinto, perché ogni cosa, dalle piccole alle grandi, bisogna fare sempre con enorme passione, enorme voglia di fare sempre le cose al meglio, il più possibile, in base alle proprie capacità, ma anche ai propri desideri. Diciamo, molto spesso nei miei personaggi ci sono persone che vivono la vita in senso anche positivo, ma molto spesso non danno quel brio, quella spinta a migliorarsi. Infatti i miei personaggi, diciamo, non sono mai a fine, diciamo, racconto, o nel caso del romanzo non c'è mai una morale per il personaggio, è sempre aperta, diciamo, il finale delle storie, perché chi mi legge, almeno io, questo è quello a cui ambisco, chi mi legge deve rimedesimarsi o meno in un personaggio, ma soprattutto si deve un attimino scavare al, diciamo, nell'interiore per poter alla fine dei conti sapere chi è e che cosa vuole raggiungere.
Vabbè, Danilo, molto interessante quello che dici, e come dire, dall'argomento passione, no, di cui parlava Pietro, andiamo all'argomento amore, ecco, perché insomma volevo far riferimento proprio alla pubblicazione di Mosaico nel 2012, che ha vinto anche un contest ed è stato poi pubblicato in seconda edizione con il titolo Tanta voglia di, dove tratta proprio l'amore, no, visto da tanti punti di vista diversi, Danilo. Ecco, ma possiamo dire che veramente l'amore poi sia questo motore della vita?
Secondo me l'amore è la vita, perché alla fine tutto ciò che si fa e si prova amore lo si può provare non necessariamente solo per un rapporto di coppia, certo. Può avere amore per un figlio, per la sua crescita, si può avere amore per, come dicevo prima, delle forme di arte che uno magari svolge, c'è chi prova amore per la propria scuola di calcio, per la propria città, insomma, ci sono varie forme di amore che io cerco sempre di, diciamo, di narrare, perché senza l'amore cioè, si ha solo una vita monotona e abbastanza apatica, mio avviso.
È verissimo.
Danilo, domani sarai in pasticceria con Camilleri. Voglio sapere
perché pasticceria, Pietro?
Perché Camilleri, cos'è? Camilleri amava i dolci.
Amava i dolci, vero?
Voglio sapere se in questa pasticceria mangerete solo paste o avresti qualche curiosità da chiedere a Camilleri, insomma.
Io, come sono anche amante del buon cibo, dico entrambe le cose, magari con una bella pasta potrei fare magari anche delle domande scomode per capirne dei segreti di una delle più belle penne italiane che abbiamo.
Ecco, senti, rimaniamo in tema di cibo, non so, ecco, immaginiamo che tu debba andare a cena, caro Danilo, con John Fante oppure Jack Bukowski, ecco, ci chiamano tutti e due in contemporanea, tu sei lì e non sai cosa fare, ecco, chi scegli?
Tutte e due perché sono due autori che adoro, Bukowski, diciamo, lo adoro per certi versi, John Fante invece posso dirti che è un mio conterraneo perché è abruzzese come me, insomma lo conosco anche abbastanza bene, poi Chidi alla polvere è uno dei miei libri preferiti.
Allora si accetta la cena di entrambi, dai, non ti mettiamo in difficoltà.
Tanto paga Danilo, quindi
ovviamente la carta di credito è sua, naturalmente.
Quindi posso
certo.
John Fante che c'ha Bukowski senza problemi. Senti, parliamo invece un attimo, dai, rientriamo un po' all'interno di Why Me, Why Not, no?
Ecco,
come tutte, insomma, un po' gli scrittori, sicuramente, è come, insomma, un genitore, no? Uno ha un personaggio, insomma, che un po' sente, non dico il proprio figlio, ma che forse vuole un po' più bene, vuole un po' più bene, ma non perché è il protagonista. Perché quasi come uno lo vuole difendere, lo vuole coccolare. Qual è il personaggio di Why Me, Why Not che in effetti non è il protagonista, ma che dai una cura particolare?
Senza spoilerare troppo, diciamo, le tre persone di sesso maschile che interessano a Marta, diciamo, una volta che lei si è separata dal marito, tre persone che hanno tre caratteristiche differenti l'uno dall'altro, uno è un fotografo, uno è un commissario di polizia, un altro è un vecchio compagno di classe di Marta, quindi sono tre persone che sono totalmente differenti l'uno dall'altro, ma che tutte e tre, diciamo, trovano la bellezza dell'animo, diciamo, di Marta. Quindi, diciamo, ci ricolleghiamo al discorso che facevamo prima in merito all'amore, quindi, diciamo, i personaggi che vogliono mettersi in gioco per raggiungere, diciamo, l'amore con una persona.
Bene. E dall'amore andiamo ai concorsi letterari, lo so, è un passaggio un po' strano, però diciamo che insomma, a me colpisce tantissimo, no? I riconoscimenti di un artista, che sia uno scrittore o sia altro. E tu, caro Danilo, insomma, hai partecipato ad importanti concorsi letterari e insomma ti sei fatto conoscere molto bene. Ecco, qual è il premio che davvero ti ha più emozionato, che porti ancora nel cuore, quello che ti ha gratificato veramente di più?
Allora, diciamo, te ne potrei citare due, il concorso Voci, che si è tenuto a Venezia, che insomma mi sono aggiudicato con il primo premio per la narrativa inedita, per un racconto che poi è andato a far parte di uno dei libri, che si chiamava Destini. Era un racconto breve, come dicevamo poc'anzi, e insomma ho ricevuto, il premio è un premio abbastanza di valore, che era il simbolo di Venezia, era abbastanza particolare, insomma, a cui tengo. E poi citavi prima il contest che mi ha permesso di fare la presentazione a Kermesse di Polignano a Mare, che è una manifestazione che ogni anno raccoglie pure 20-30.000 persone nelle serate in cui si svolge, quindi quello era un contest in cui si poteva presentare il libro. Io mi sono aggiudicato il primo posto e quindi ho avuto la possibilità di presentare il mio libro all'epoca.
Complimenti, grazie davvero.
Danilo, allora noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, come sempre breve ma intensa, e l'ultima domanda io te la voglio fare rispetto, no, un po', quando si parla di scrittori si parla anche di posteri, lasciare i posteri.
Ah, che bello.
Però parliamo di Marte in questo caso. Allora devi mandare su Marte qualcosa di te. Che cosa mandi? Un tuo scritto, un tuo libro, o mandi qualcos'altro che forse ti rappresenta di più di un tuo libro? Che
ne
un cappellino, una tua
penna e taccuino, perché io scrivo ancora a mano, diciamo, inizialmente scrivo a mano libera e poi ripasso tutto sui supporti, diciamo, tecnologici, quindi manderei una penna e un taccuino che penso mi rappresenta abbastanza.
Che nostalgia, caro Danilo, ma che bello sentire che usi tutto questo ancora.
Oggi che non si scrive più, oramai.
Ma non esiste qua.
Lo so, infatti a volte penso, non so, cioè, se è una cosa positiva o negativa, perché quando sento anche altri colleghi, tutti dicono che sei pazzo a scrivere a mano, però... È tutto un altro sapore sentire, almeno per me. Molto spesso se dovessi mettermi al PC e scrivere così, forse non riuscirei a scrivere anche una pagina.
Infatti io, per esempio, mi viene un po' di malinconia quando uno vuole parlare di corrispondenza d'amorosi sensi, ma oggi come fai a parlare di corrispondenza d'amorosi sensi?
Ma non esiste più, caro Pietro, non esiste più.
Le lettere non esistono più.
Le cartoline.
Quanta gente ha fatto innamorare quel postino che portava lì. È oggi a noi. No. Il cellulare, i messaggini, la molto mail, sintetici.
Forse ci dobbiamo riformare, diciamo, ai tempi moderni, però insomma...
No, Danilo, non è detto, guarda, invece gli apprezzo che riesci a rimanere vecchio stampo, ma che bello.
Danilo, prima di lasciarti e di abbracciarti, logicamente diciamo, why me, why not, come lo possiamo acquistare, la casa editrice, perché mi sembra pure giusto, insomma, portare la casa editrice, insomma.
Allora, lo si può trovare sulla piattaforma Amazon, sia in formato cartaceo che in ebook. Uh-huh. E poi tramite tutti i miei canali social lo si può richiedere anche a me, che io di solito ringrazio chi mi contatta direttamente con una dedica personalizzata. Mi faccio avere il libro con una dedica personalizzata, perché è un ringraziamento alle persone che ti scelgono fra i tanti, diciamo, autori che ci sono in Italia.
Bravo, ti fa onore, caro Danilo.
Grazie.
La casa editrice?
No, proprio con Amazon.
Ah, proprio con Amazon. Tramite Amazon, sì, esatto. È vero, perché c'è la possibilità con Amazon, è vero, sì, di poter pubblicare.
Sì, ho fatto dopo. Dico questo,
un'autoproduzione.
Sì, perché ho avuto alcune, diciamo, tergiversi con alcune case editrici, ho disdetto con loro i contratti e poi ho provato la strada, diciamo, con Amazon, che al momento
va bene, va benissimo. L'importante è acquistarlo adesso. Ecco, esatto,
della piattaforma
e leggerlo, giustamente.
È proprio così.
Allora, leggiamo Why Me, Why Not di Danilo Castiglia. Grazie Danilo.
Grazie Danilo.
Un abbraccio a voi.
A te, grazie mille.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Cosa c'è negli occhi tuoi, negli occhi miei, che cosa c'è? Io lo conosco, questo momento, la voce del vento cresce dentro di me.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci tornati, siamo sempre qui su Radio Tor Italia dopo aver ascoltato lo scrittore da Nino Castiglia.
Ricominciamo pieno, strano.
Fino ad oggi, fino a stasera, cioè fino a questo momento non avevo dato un colpo di tosse.
Ma pensa te, e adesso è tornato. Vabbè, ci dovremo convivere ancora per un po', caro.
Sono tre settimane.
I nostri radioascoltatori dovranno avere un altro pizzichino di pazienza, va bene?
Invece di sentire le nostre voci, sentono le nostre
ogni tosse. Ogni tanto, esatto.
Colpi di tosse.
Pazienza, pazienza.
Noi allontaniamo la tosse, andiamo da una band, da una delle anime di una band rock alternative, dal grande potenziale,
dalla grande
energia. Lui è Simone Milani dei
Noro.
Ciao Simone.
Ciao Simone, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
Grazie, grazie a te per aver accettato.
Simone, allora partiamo subito dall'energia. Allora, dove la prendete questa bella energia che mettete nel vostro modo di fare musica? Dove la prendete? Facendo yoga? Facendo dove? Dove
consigliateci, Simone.
Una sanissima colazione come prima cosa, no? No, guarda, se ti devo dare una risposta più seria ti dico che noi ci carichiamo molto a vicenda, quindi forse è il nostro rapporto di amicizia che ci dà questa carica alla fine.
Vedi, già nella voce.
Cioè, certo, okay. Secondo, ma cosa ha mangiato? Quindi mi è praticamente stravolta, grandissimo Simone.
Senti, voi già, insomma, ai tempi delle scuole medie, insomma, suonavate assieme, poi in una piccola sala nel nostro quartiere milanese, no? Ecco, ma quindi c'è, cioè, proprio, era un'affinità proprio prima caratteriale, personale, poi c'è stata un'affinità musicale?
Sì, allora diciamo che noi eravamo amici al di là della musica e abbiamo iniziato a condividere questo sogno, ci trovavamo dopo la scuola per suonare assieme, è iniziato un po' così, poi il nostro rapporto si è solidificato grazie alla musica sicuramente, quindi tutto ci ha portato a crescere insieme e farlo diventare quello che è un progetto alla fine di lavoro molto serio, per il quale diciamo ci alziamo la mattina per progettare insieme, per cercare di trovare il modo giusto per farlo fiorire, diciamo.
Ecco, bene Simone, ma chi è che ha dato il là, come dire, no, alla formazione, come dire, di questa band? Tu o l'altro tuo compagno, insomma, da che è partita proprio l'idea?
Ma in realtà ti dico la verità, è stata proprio una cosa comune, perché lui suonava già, io non suonavo ai tempi, e eravamo proprio dei pischelletti, e praticamente a un certo punto io avevo sempre questa grande comunque passione per la musica, mi piacerebbe tanto provare a fare il cantante, provare a scrivere, perché io magari scrivevo poesie e cose così, non avevo mai scritto canzoni. Allora ho iniziato a suonare, gli ho detto suoniamo assieme, io cantavo malissimo ovviamente all'inizio, tutto quello che bisogna fare, e poi ho iniziato a studiare chitarra, da come ho iniziato a studiare chitarra sono arrivate le prime canzoni, ho iniziato a scrivere le canzoni e da lì è nata proprio l'idea del progetto della band.
Senti, ma proprio che comunque voi anche nei vostri testi, insomma, veramente siete molto attenti alle parole, andate in profondità, insomma, per poter suscitare delle belle emozioni. Ecco, volendo dare una definizione, un'etichetta, siete più, ecco, avete più un approccio spirituale o razionale?
Allora, in realtà diciamo che la struttura del progetto cerchiamo di renderla il più razionale possibile, quindi di dire vogliamo fare questo passo per arrivare lì, per capire come muoverci in questa situazione. A livello artistico è tutto de gore, è proprio di cuore, perché io sono del parere che alla fine l'arte deve essere questo, no? Quello che uno ha dentro nel più sincero possibile, perché poi se uno ti scrive le cose a tavolino non ha molto senso dal mio punto di vista.
È vero.
Bravo, bravo, perfettamente d'accordo, caro Simone. Senti, nei momenti artistici, quelli più complicati, perché insomma lo sappiamo, il percorso musicale ha tante spine nel fianco, diciamo così, no? Ecco, quindi immaginiamo in un duo, in una band c'è sempre qualcuno che deve essere più ottimista dell'altro, altrimenti si finisce non so dove, no? Ecco, chi tra di voi riesce, come dire, ad avere più spirito ottimista, proprio per dire ok, andiamo avanti, ma chi se ne frega se è successo questo o quest'altro?
Assolutamente Giulio è quello ottimista dei due, perché è una persona molto positiva, è un po' il Sanpei della Martellana. anche perché lui va sempre a pescare, quindi è proprio questo spirito pescatore gioioso che vive la vita in maniera molto, molto serena e molto tranquilla. Io sono invece quello che magari si preoccupa molto di più, infatti la cosa che mi dice sempre spesso lui è devi stare calmo, e io sono sempre una persona invece che dico no, devo ragionare sulle cose, devo pensarci mille volte, e invece lui devi stare calmo.
Beh, vi compensate perfettamente, insomma, quello che è giusto che sia.
Scusami, allora domani quindi ci sono con voi, ci sono i Rolling Stones, li portate in un lago a pescare, giustamente.
Siete invitatissimi, ve lo dico, perché Giulio poi è un grande amante di questo sport, di questa pratica, quindi in realtà chi per chi vuole.
Già immagino voi con i Rolling Stones al bordo del lago, la pesca, la chitarra, cioè
Fantastico,
un'immagine molto poco rock and roll, però l'accettiamo.
Ecco, senti Simone, andando un po' insomma quello che al valore delle collaborazioni, vediamo un po' quanto conta per voi. Ecco, voi lavorate da 3 anni con l'etichetta Dear John Music, e insieme anche agli altri artisti presenti avete insomma collaborato anche alla scrittura e all'uscita di un brano intitolato bellissimo Cielo Sereno. Ecco, quanto è importante la collaborazione in musica e quanto è importante saperlo fare, perché poi non tutti hanno la verve per saper collaborare con tutti.
Sì, allora dunque, noi abbiamo da poco deciso di cambiare, non siamo più con Dear John, abbiamo iniziato un percorso diverso, ma in realtà sono stati anni che comunque ci hanno fatto crescere tantissimo e la collaborazione ci ha sicuramente spinto, al di là della collaborazione con l'etichetta stessa, anche la collaborazione con gli artisti che facevano parte di questa etichetta, Barry Bianca, Enomi, Antonello Fiamma, sicuramente ci hanno spinto a migliorare molto il nostro bagaglio, no? Perché alla fine guardare come gli altri lavorano ti spinge a dire potrei fare anch'io una cosa così, potrei capire delle cose di più di me stesso.
Sì,
certo, interessantissima la cosa. Senti, ma per quanto riguarda invece l'approccio musicale, cioè parliamo del rock, no? Ma quindi rock si deve essere anche nella vita quotidiana o è il luogo comune?
Allora, in realtà io penso che sempre per il discorso di prima della verità di non scrivere le cose a tavolino, meno le cose sono costruite e meglio è, anche perché io se penso a un artista quando lo vado a sentire perché mi piace quello che lui come persona riesce a trasmettermi, se io penso a Bruce Springsteen, penso a artisti di questo calibro, no? Lui mi trasmette un'energia che è così, ma non solo quelli stranieri, quelli internazionali, anche quelli italiani. Io penso per esempio un Jovanotti, e lo vedi che è elettrico quando è sul palco, che ti trasmette questa positività, e quindi io trovo molta verità in quello che fanno, e quindi per me una persona non ha il vestito di artista che se lo toglie la sera e se lo rimette la mattina, ma lo è in ogni momento.
È verissimo, bisogna assolutamente che insomma anche nella vita privata si sia esattamente così, ecco. E senti, andando sempre al vostro percorso artistico, insomma, voi avete calcato dei palchi direi abbastanza importanti, come il Teatro Ariston di Sanremo, vincendo la 34esima edizione di Sanremo Rock. Senti Simone, ma ve l'aspettavate, cioè nel senso, guardando magari, ascoltando anche le altre band, no? Vi eravate tutti dentro di voi, beh, ma sai che c'è, ma veramente siamo i più bravi, oppure no, abbiamo vinto? Che è successo, Simone?
Allora, diciamo che la cosa è stata all'inizio la partecipazione con più di 20.000 band, quindi in realtà è assolutamente un puntino nell'universo. E siamo arrivati all'ultima serata, che comunque cominciavamo a farci strada. Poi quando hanno detto vince la 34esima edizione di Sanremo Rock il progetto Nolo, io mi giro verso Giulio, che lo sapeva già, perché in realtà ero solo io sul palco a ritirare, quindi dietro le quinte gliel'avevano già detto a lui, che lui arriva e mi abbraccia, e io dentro di me pensavo, ma strano, perché io non conosco nessuno qua dentro, cioè non è che ho le amicizie. Il che mi ha fatto ben sperare per fare Morocco, che vuol dire che è un concorso molto sincero e molto onesto, perché alla fine noi non conoscevamo nessuno, quindi è giusto così.
Bello questo aneddoto.
Senti, invece dai, logicamente io ti do adesso la macchina del tempo, voglio sapere se questa macchina del tempo la utilizzi, che ne so, per andare a rivedere il concerto di Woodstock, la utilizzi questa macchina del tempo?
Allora, mi fai una domanda molto complicata, ci sono tante cose che vorrei rivedere, per le quali varrebbe la pena tornare indietro. Woodstock sicuramente sì, ma in realtà ti dico la verità, per me il concerto di Londra di Hammersmith Odeon di Bruce Springsteen nel 74, per me, che spesso sia stato uno dei concerti più belli di sempre, quindi forse andrei a vedere quello.
Forse veniamo con te Simone, nel senso, non so Pietro, ma io vengo con te sicuro, insomma.
Ma allora, questo punto, visto che sono già varie volte, ho capito che forse al di là di Rolling Stones è Bruce Springsteen, insomma, quello che il boss, insomma, che vorreste di fianco a voi. E allora,
ma per quanto mi riguarda sì, forse forse sono stati gli insegnamenti di mio padre, che era un grande fanatico e l'aveva visto per la prima volta a San Siro negli anni 80, quindi in realtà io l'ho visto tante volte live e rimane nella mia lista dei live preferiti. I primi 6 live sono 6 live di Bruce Springsteen, ci sono gli altri.
Senti, ma è bellissimo, per esempio, come diciamo un po', tornando al discorso che dicevo prima, no? Una cura molto attenta anche dell'uso delle parole, ma questo anche nel vostro modo è più una forma di rispetto per voi stessi o per chi vi ascolta?
Dunque, io uso le parole di qualcun altro, nel senso che una volta De Andrea aveva detto, quando gli avevano chiesto perché ci mette 4 anni a fare un disco, lui aveva detto perché le parole, le persone si aspettano tanto dal mio modo di curare le parole. Mm-hmm. Io non penso di essere in questo momento a livello da la gente si aspetta tanto da me, ma io ci tengo comunque, perché ci tengo a alzare il livello del discorso quando posso, ci tengo ad abbassarlo quando conviene abbassarlo, nel senso quando bisogna fare casino e divertirsi, ma in generale secondo me alzandolo un pelo non si fa mai male.
Bene. Sono d'accordo Simone.
Benissimo.
Senti Simone, non so se te e Pietro state guardando, io mi sintonizzo, è il venerdì sera, The Band, cioè il programma di Carlo Conti, devo dire mi piace tanto, no? E sento spesso tra i giurati dire, ma questa band non è originale, oppure questa sì, ha personalità, quest'altra no. Ecco, tu cosa pensi Simone? Cioè nel senso, il giudizio più bello che vi possano dare è relativo all'originalità, alla personalità, oppure preferiresti un'altra aggettivazione, no? Per essere gratificato realmente.
Allora, in realtà, per essere gratificato, mi piacerebbe sentire le persone cantare sotto il palco, questo potrebbe, è l'unico segnale che le cose stanno andando bene, perché alla fine la musica è comunicazione, no? Quindi alla fine se le parole arrivano, se il significato arriva, le persone si riconoscono in quello che fai, sentirle cantare sotto il palco è la più grande gratificazione in assoluto.
Bravo, bellissima risposta.
Senti Simone, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata molto profonda e convincente, rappresentativa di quello che sei, di quello che siete. Però adesso è arrivato il momento, logicamente, di far ascoltare anche la vostra musica, quindi Le vite degli altri, no? Questo singolo, nuovo singolo, in uscita proprio all'inizio di aprile, se non mi sbaglio. Ecco, però voglio sapere, prima di mandarlo, di abbracciarci e di salutarci, se c'è qualche curiosità creativa rispetto alle vite degli altri, e poi siamo in radio, una dedica, la facciamo fare a te, giustamente la dedica.
Allora, un aneddoto strano riguardo Le vite degli altri, in realtà la canzone è nata in un periodo in cui io e Giulio eravamo chiusi in sala prove a scrivere, come non era mai successo, perché di solito scrivevo sempre io, e poi gli portavo una canzone, diciamo, già fatta, e insieme la guardavamo, la elaboravamo insieme. Invece questa volta è successo che stavamo insieme in sala prove a parlare un po' di quello che volevamo trasmettere, e lui mi aveva detto, ne avevamo parlato tanto, un po' insieme di questa sorta di paura del futuro che la nostra generazione un pochettino ha, quindi e di questa cosa dei social network che ci fanno vedere le vite degli altri che sembrano perfette quando poi in realtà non lo sono mai, però c'è questa sensazione, no, di sentirti magari con una sorta di complesso di inferiorità che ognuno di noi ci porta dietro. Perché il confronto è impari quando tu ti confronti solo con gli aspetti positivi delle vite delle altre persone, e in questo ambiente è nata la canzone Le vite degli altri. Se devo fare una dedica, in questo momento la faccio al buon Giulio, visto che mi ascolterà.
Lo salutiamo anche noi,
sì, certo.
Virtualmente, questa volta, cosa penserà?
Questa volta diciamo che non ti può abbracciare così ad improvviso, però.
No, appunto.
No, va bene,
lo
così.
Abbracciamo.
Lo abbracciamo noi, dai, abbracciamo te, abbracciamo anche Giulio. Grazie allora Simone, mi raccomando, sempre tanta energia, come quella che ci mettete oggi, e continuate a mettercela, insomma, questa energia, va bene?
Tanto rock and roll.
Grazie mille ragazzi, grazie dell'ospitata.
Inolo, grazie. Ciao.
Grazie Simone, ciao, un abbraccio.
Il filo che teniamo per non perderci, affila ogni pensiero come forbici, un giorno vuoi tagliarlo per lasciarci andare, un giorno vuoi legarlo un po' più stretto al cuore, l'eco fra i palazzi può distruggerci, ma guardare ogni finestra può sorprenderti, immaginarsi dentro ogni salotto vuoto, noi che litighiamo al sole e ci abbracciamo al buio.
Forse sarà domani o dopo anni che i nostri piani ci sembreranno andare un po' più avanti, un po' più avanti, e le mie mani sulla tua schiena se ti allontani sembra quasi spingano più avanti, ma per toccarti ancora un po'. Il futuro che ci insegue mette i brividi, un giorno dopo l'altro sempre simili. E noi che abbiamo i cuori pieni d'avventura, l'avventura della vita ci fa più paura. Scusami se io non ti vedo più, scusami se io non ci credo più. Forse sarà domani o dopo anni che i nostri piani sembreranno andare un po' più avanti, un po' più avanti, e le mie mani sulla tua schiena se ti allontani sembra quasi spingano più avanti, ma per toccarti ancora un po'.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Radio Tor Italia, l'altro sono io e siamo sempre qui, io analista sempre
sì,
pieni di energie di voglia.
Esatto.
Cambiare sensazioni, emozioni e pensieri. E dopo aver ascoltato uno scrittore, aver ascoltato un'anima di una band, adesso andiamo da un grandissimo.
Beh, insomma, pedone. Qui dovresti qui fare una cuccia dietro, eh.
Io ci voglio provare, ma la tosse. Ma non diciamo che è meglio lasciare gli acuti a lui, al grande tenore Luca Trupoli,
e facciamo cantare a lui, dai, è meglio. Ciao Luca, benvenuto.
Salve, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, allora, grazie. Luca, grazie per aver accettato l'invito, Luca.
Grazie a voi, un piacere.
Luca, partiamo proprio dal discorso, no, che dalla lirica, no? La lirica che viene un po' considerata quasi una musica de sé, come se uno dovesse stare lontano da questa musica. Invece possiamo dire che la lirica invece è musica popolare.
Sì, la lirica è un genere musicale come lo sono tutti i generi, dalla musica leggera alla musica moderna, che oggi invece sta avendo una grande riscoperta, soprattutto da parte dei giovani, no? Perché ecco, potrebbe sembrare un genere di nicchia, come si dice oggi, però c'è una riscoperta e un desiderio da parte delle nuove generazioni di approcciarsi a questa musica, all'opera lirica, al patrimonio, dove veramente di un grande entusiasmo, una grande voglia, un grande desiderio, proprio perché ecco, ci sono tanti artisti che oggi stanno divulgando quest'arte, quest'opera lirica in modo anche molto molto fruibile per tutti. Quindi diciamo che oggi
Sì.
Piace sia alla persona di età sia alla persona di mezza età che anche ai giovani, no? Io ritengo per esempio che una scelta opportuna da parte degli interpreti e quindi anche da parte mia nel repertorio di inserire oltre al classico anche il genere lirico pop, no? Perché sappiamo bene che appunto che con questo genere lirico pop, che è una commissione tra la lirica proprio, quindi il bel canto lirico, con le assonanze, le armonie, le melodie moderne, ecco, è un modo di porgere quindi la lirica e farla conoscere a tutti.
Senti, Luca, ma se i tuoi genitori avessero trasmesso questa passione per il canto, no? Ma ti avessero portato in giardino a vedere i fiori, tu avresti fatto il giardiniere a quest'ora? Ma, cioè, voglio...
No, allora, diciamo che la mia vocazione musicale nasce da piccolo, ecco, perché è stata trasmessa dai miei genitori, i quali a loro volta, non, pur non essendo musicisti, ma molto appassionati di lirica, tra virgolette, vabbè, mia madre era comunque diplomata in pianoforte, quindi comunque, ecco, addetta ai lavori. Mio padre invece era un grande appassionato, un cultore dell'opera lirica, cantava nei cori amatoriali. Però ecco, è stata proprio, diciamo, quindi una passione condivisa e trasmessa da loro, perché anche mio fratello, cantante lirico, mia sorella ha iniziato gli studi classici di danza classica, quindi in famiglia si respirava una certa atmosfera artistica. E allora io ho iniziato a studiare il pianoforte, poi il solfeggio, e piano piano poi nel corso degli studi ho scoperto di avere la voce grazie ai miei maestri, grandi maestri della vecchia scuola, che mi hanno poi indirizzato questo contatto. E poi vabbè, sono, diciamo, diplomato al conservatorio San Pietro Maiella di Napoli, laureato sia in lettere che in lettere moderne con indirizzo arte, musica e spettacolo, e poi la specialistica di canto e coralità al conservatorio San Pietro Maiella. Quindi ecco, diciamo che è stato sviluppare, portare avanti un discorso che in famiglia è stato tramandato, ecco.
Mamma mia, quanto lavoro c'è dietro, davvero quanta dedizione, caro Luca.
E quanto studio, e quanto studio, perché bisogna far capire che comunque il canto, come lo studio di uno strumento che può essere, ecco, il pianoforte nel caso mio, che comunque i cantanti lirici devono avere una base strumentale, quindi devono anche studiare strumento, studiare armonia, studiare solfeggio, storia della musica, storia del costume, arte scenica, tutto quello che concorre poi alla formazione del cantante lirico, perché ecco, oggi noi lo vediamo in azione sul palcoscenico, con un'orchestra che l'accompagna, un regista che gli insegna movimenti, il coro, eccetera, però bisogna capire che là non si improvvisa nulla, ma c'è un lavoro di preparazione sia nella formazione, perché impariamo ad essere cantanti, sia poi proprio nella costruzione di uno spettacolo lirico. C'è un lavoro di tante maestranze, di tanti tecnici, giorni e giorni di prove estenuanti, quindi veramente è un lavoro di cesello, di artigianato, di costruzione di tutto. Poi è veramente un lavoro, tra virgolette, molto bello, perché si costruire, lavorare con la voce, con i suoni, è secondo me ancora più emozionante che suonare uno strumento, perché lo strumento è qualcosa di esterno a noi, invece la voce è uno strumento interno.
È verissimo, caro Luca, e stai dando un messaggio importantissimo a chi vuole intraprendere questa strada. Senza determinazione poi non ci si impegna, pertanto è fondamentale. Tu, Luca, insomma, hai fatto un percorso davvero importante, hai fatto tantissimi concerti all'estero, a Londra, a Riga-Lettone, in Germania, a Bruxelles, in Giappone. Ecco, dove hai ricevuto maggiore, come dire, calore, caro Luca? Ecco, vicinanza proprio anche, non lo so, alla nostra nazionalità, probabilmente.
Allora, io che vengo dal calore e dal colore napoletano, no? Ecco. e quindi nel mio repertorio ho inserito sempre la canzone della grande classica, canzone classica napoletana, quindi nei concerti che ho fatto e che faccio, alla fine, oltre ai brani operistici, l'operetta, c'è sempre la grande canzone classica napoletana. Devo dire che in tutto il mondo è molto apprezzata, negli Stati Uniti, in Giappone, mi ricordo, tornai in Giappone dove pubblico impazziva letteralmente per la canzone napoletana, e poi là, loro sono dei cultori. In Giappone abbiamo conosciuto e abbiamo ospitato a Napoli un cantante maestro giapponese, che è l'unico che insegna la canzone classica napoletana là in Giappone, ed è venuto a Napoli a fare un concerto organizzato dalla nostra associazione, perché era la sua emozione, era proprio quella di poter cantare in napoletano davanti a un pubblico napoletano. È stata veramente una grande gioia, e una grande gioia poi, una grande emozione, come dire, poi poter esprimere quello che sono le proprie radici culturali anche a contatto con altre culture, con altre forme, con altre espressioni artistiche, sì, che sembrano essere molto lontane da noi, soprattutto dalla cultura orientale, ma infatti sono molto vicine invece.
Sì, sì, infatti ci guardavamo io e Pietro e ci chiedevamo com'è possibile, infatti, che addirittura un giapponese insegni, voglia imparare la canzone, sì, per insegnarla, ma è una cosa incredibile.
Sì, ma guarda, ti dico, è incredibile, proprio... veramente, ecco, io dico, prima abbiamo parlato della dedizione, del sacrificio per lo studio del canto, della lirica, ma io direi che ci vuole un altro elemento, un altro ingrediente importante, che è l'amore. Se non si ama quest'arte, non si rende, non si esprime, ecco, questo è fondamentale, un po' come per tutto, però in particolar modo per la musica e per l'opera lirica è importante.
È proprio così.
Luca, domani sera, allora, c'è Puccini, lo porti a mangiare la pizza, la sfogliatella, e poi a quale opera lirica vuoi portare Puccini a vedere, di un altro grande autore? Che opera lirica vorresti vedere?
Allora, gli autori, gli operisti sono tutti meravigliosi, le opere liriche è difficile sceglierne qualcuno in particolare, però io ho una predilezione per Giacomo Puccini, perché
con te lo porteresti a vedere una sua opera, quindi.
Esatto, per Giacomo Puccini, perché ha una sensibilità, è stato il primo musicista secondo me che ha colto la sensibilità moderna nella sua musica. E nelle corde l'opera con cui ho debuttato nel mondo dell'opera come solista, La Bohème, esatto, come Rodolfo, è qualcosa di straordinario, perché racconta una storia veramente vicina a noi oggi. Ecco, la storia di questi giovani bohemienne che vivono tra stenti, però non vogliono rinunciare alla propria arte, a esprimersi, e quindi a vivere di arte, pur nella povertà più assoluta, nell'indigenza più assoluta. Quindi è veramente una grande, grande opera, ed è stato veramente bellissimo poter cantare Che gelida marina, finale struggente, insomma, è un'opera che sento veramente, ecco, per me, nella mia sensibilità.
Senza cantare davanti a Puccini.
Esatto, vabbè, poi c'è Tosca, poi c'è la Tosca, poi c'è Giuseppe Verdi, Verdi che, insomma, ha scritto tanti, tanti capolavori. Per fermarsi agli italiani, certo, senza poi considerare...
Assolutamente.
Beethoven, quindi.
Ce ne sarebbero da citare veramente tantissimi.
Certo.
Ecco, Luca, tu hai, diciamo, alternato un po' nel corso della tua carriera attività di insegnamento e di concertista, e poi dal 94 invece svolgi attività di artista stabile nel coro del grandissimo Teatro San Carlo a Napoli. Ecco, come mai hai scelto a un certo punto proprio di fermarti qui?
Allora, perché, diciamo, il grande desiderio di rimanere nella propria città, e poi è stato, come dire, un percorso che mi ha portato a vincere il concorso al Teatro San Carlo, e poi, ecco, si resta folgorati, no? Nel teatro più bello, dicono del mondo. E quindi poter comunque svolgere la propria professione all'interno di un teatro così prestigioso è veramente un privilegio, dico io, quindi ovviamente poi, insomma, svolgo anche la mia attività di solista, quindi quando mi chiamano fuori per i concerti a Napoli, poi con la nostra associazione, perché noi guidiamo un'associazione culturale, storica associazione noi per Napoli, esatto, è trentennale a Napoli e in Campania, anche di livello internazionale, organizziamo eventi culturali, spettacoli, concerti, e con lo scopo proprio di poter divulgare l'opera lirica e anche la musica, la canzone classica napoletana, ovviamente con un fine benefico, perché ciò che, ecco, il ricavato degli eventi viene impiegato per assistere le menti dei senza tetto di Napoli. Ultimamente abbiamo anche contribuito attraverso una raccolta per i profughi dell'Ucraina a Napoli, quindi Diciamo che a 360 gradi riusciamo a mettere a disposizione quello che la nostra arte, diventa ancora più bello quando l'arte non è fine a se stessa, ma diventa strumento di solidarietà.
Vi fa onore, caro Luca.
Senti,
eh?
Luca, ma a scuola, sinceramente, l'educazione musicale è che è considerata la pari della religione dell'educazione fisica, cioè come quelle materie da chiedere l'esenzione, no? Ecco, come mai questa poca attenzione nelle scuole?
Allora, devo dire la verità che già rispetto a 30 anni fa, quando io frequentavo la scuola media, era l'unico ordine scolastico in cui si impegnava l'educazione musicale, i 3 anni di scuola medie e inferiori, rispetto ad oggi sono molto cambiate le cose, perché si dà una maggiore attenzione e un maggiore spazio all'educazione musicale, soprattutto in quegli indirizzi scolastici in cui si sono aperte le cattedre per strumento. Mm-hmm. Quindi a parte oggi c'è un aggiornamento degli insegnanti che rispetto al passato è molto molto più evoluto. Sono molto più preparati gli insegnanti di oggi, hanno più strumenti anche tecnologici a disposizione, però l'inserimento dell'insegnamento dello strumento nell'ordinamento scolastico è stato importante, perché ha permesso e permette ai ragazzi di toccare con mano, no, nella concretezza, lo studio di uno strumento, del pianoforte, del violino, e quindi non solo un insegnamento sterile teorico fatto attraverso il solfeggio, il dettato musicale o l'insegnamento della storia della musica, ma proprio si entra nel vivo proprio della pratica musicale. E quindi questo è anche un altro elemento, che ritorniamo al discorso che facevo prima, che ha permesso e permette ai giovani oggi di avvicinarsi, di apprezzare ancora più il genere classico musicale.
Bene, bene. Senti Luca, si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e io non posso non citare e salutare la tua compagna Olga De Maio, che tra l'altro anche lei è artista del Teatro San Carlo. Insomma, è vero questo motto anche nel tuo caso, caro Luca?
Sì, allora noi siamo compagni di arte e compagni di vita. Diciamo che la Galeotta è stata l'arte, no? Come si dice, perché il nostro rapporto, il nostro amore è nato sulle tavole del palcoscenico, quindi ecco, è con lei. Quindi condividere, come dire, la vita di tutti i giorni, la vita artistica è la cosa più bella. Siamo partner artistici nei concerti, nell'attività a San Carlo, e poi anche, ecco, insomma, nei nostri ultimi progetti, sia dell'associazione che è stata fondata dalla mamma del soprano Olga De Maio, la dottoressa Emilia Gallo. Quindi abbiamo ereditato questa sua, diciamo, creatura, e la portiamo avanti sempre con grande onore. Beh. Ecco, quindi diciamo, ultimo progetto che abbiamo condiviso io è stato citando prima il genere lirico pop, uno degli ultimi brani Niente e Niente, con le parole, testo e musica del grande Paolo Audino. Sì, ha scritto per noi, ecco, ha scritto per noi
salutiamo anche Paolo,
salutiamo anche Paolo, ascolteremo proprio come ringraziamento e come abbracciarti, ascolteremo. Ma prima di entrare proprio di spiegare una cosina sul brano e poi fare la dedica, voglio farti un'ultima domanda rispetto a una serenata. Ecco, ad Olga, sinceramente, una serenata la faresti fare da Beniamino Gigli o Enrico Caruso?
Ma allora, sono due entrambi grandi cantanti. Io apprezzo Caruso, Enrico Caruso, perché è un nostrano, no? È un nostro patrimonio. Però per le serenate preferisco la duttilità vocale di Beniamino Gigli, quindi sceglierei lui. Però ecco, a questo punto la serenata gliela dedico io, gliela canto io.
Ma certamente, caro Luca.
Hai tutte le carte.
Tutte proprio.
Vabbè, questo è
Senti Luca, allora l'abbiamo nominato Niente Niente. Io voglio sapere, rispetto a Niente Niente, insomma, quindi ti abbracciamo, ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio, di mantenere questa grande sensibilità e questo anche grande sguardo verso il bello che ci circonda, no? Voglio sapere se c'è qualche curiosità creativa rispetto a Niente Niente e poi a chi vogliamo dedicare Niente Niente.
Allora, questo brano è nato già dopo un incontro con Paolo Audino per un precedente brano, Anche Quando Non Vuoi. Paolo è un grande cantautore, autore della canzone italiana, perché ha scritto per i più grandi, per Milan, Inghi, Bocelli, Celentano. E devo dire la verità, lui quando ha ascoltato le nostre voci nell'opera lirica si è innamorato tanto del nostro colore, della nostra interpretazione, e gli è nata questa canzone, come dire, di getto, no? Come racconta anche lui nelle interviste che sono state pubblicate. Quindi lui ha scritto questa canzone Niente Niente perché oggi, nella negatività più assoluta che noi viviamo della realtà, niente niente, perché anche quando ci troviamo nel momento più disperato della nostra vita, viviamo le esperienze più negative, però alla fine anche nel tunnel, nel buio più assoluto, si può trovare una luce. Quindi non si vive nulla che non sia importante, quindi perciò niente niente. E la melodia, le note, la scrittura, il modo in cui abbiamo costruito questo brano tocca veramente il cuore e le corde, fa arrivare all'ascoltatore questo messaggio veramente con grande trasparenza, no? Con grande sincerità. Quindi devo dire la verità, ci siamo integrati bene sia come duo soprano e tenore, sia nel testo e nella musica e nell'armonia che ha scritto Paolo. E sta avendo un grande successo perché è stato lanciato dalla Chicco Music di Giovanna Nocessi, che è una importantissima casa editrice, però già adesso su tutte le piattaforme musicali, Spotify, SoundCloud, devo dire la verità, sta avendo un grande, grande successo, quindi addirittura a livello internazionale.
Sì, ma infatti lo sappiamo, poi infatti anche con Giovanni ne avevamo parlato, quindi complimenti.
Un successo meritatissimo.
Luca, allora adesso quindi la dedica a questo punto, oltre a te e Olga, io direi di farla a tutti coloro, come hai detto tu, no? A coloro che veramente devono riuscire a vedere questa luce in fondo al tunnel.
Esatto.
Che bel messaggio.
Quindi lo auguriamo veramente di vero cuore. Esatto. E grazie di vero cuore.
Luca,
grazie a voi,
grazie di questa opportunità, di questa occasione, di questa bella chiacchierata in cui abbiamo espresso le nostre riflessioni, i nostri sentimenti.
Esatto.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie Luca, l'onore è stato tutto nostro.
Alla prossima, ciao Luca.
Ciao.
A presto, grazie.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci, parte conclusiva di L'Atto sono io, Radio Tor Italia, purtroppo Annalisa anche questo giovedì sera, giovedì 12 maggio, e sì, siamo in conclusione, ma come sempre per fortuna ci siamo, come dice, avvolti di tante energie buone, che è quella che serve, no? Giusto?
Proprio così, caro Pietro, è quello che conta, e poi c'è una fine in ogni cosa, dobbiamo accettarlo, pertanto anche questa volta è terminata, ma...
è sempre un arrivederci, E sì, chiudiamo, e logicamente chiudiamo, come sempre, con i fuochi d'artificio, perché un'ulteriore aggiunta di energia, lui è una delle anime di un gruppo, diciamo, che è oramai entrato nella storia della musica italiana, ed è di nuovo qui insieme a noi, insieme logicamente a Valentina Paciotti e Vincenzo Siani. Lui è Federico Paciotti, quindi esatto. I Gazzosa. Grazie Federico. Grazie per aver scelto anche noi per poter riproporre la vostra musica, diciamo, e quindi per essere insieme a noi. Allora Federico, io direi di partire proprio da discorso, vedi, io ho parlato di energie buone, no? Ecco, quanto è mancata, insomma, quando è mancato questo contatto diretto col pubblico, no?
Beh, tanto, anche perché comunque usciamo da un momento di pandemia che sta tenuto a casa tutti quanti, in primis per il problema appunto sanitario, e poi anche, insomma, ha tolto il qualunque modo di poter essere insieme sia nei concerti, ma anche, insomma, in altri punti di ritrovo per tutti noi.
Sì.
Quindi sicuramente è un ritorno che ci serviva un po' a tutti, non solo per la musica, ma proprio a livello personale, credo.
Sì, assolutamente, perché si parte da lì, Federico, giustamente, perché chi fa musica è come se facesse un viaggio interiore, questo lo possiamo dire, quindi
assolutamente.
Ed è giusto che poi si metta, insomma, in discussione. Senti, ma quanto è importante, ecco, riuscire a trovare comunque lungo il proprio percorso persone che con cui si crea la giusta empatia, come Celso Valli, insomma, per dire, ne è uno, per dirne uno.
Hai preso uno piccolo, eh. Beh, certo, è stato veramente un grande privilegio continuare a collaborare con lui, perché devo dire che dal primo tassello della nostra carriera, dal primo Sanremo, avevamo avuto già l'onore di collaborare insieme a lui su Stai con me Forever, poi io personalmente anche per il mio da solista di Aria d'Opera ho collaborato e coarrangiato insieme a lui tutto l'album, e nel ritorno di Gazzosa non poteva mancare il grande Cezzo insieme al figlio Paolo,
e
abbiamo veramente avuto una grande coppia, perché Paolo e Cezzo sono veramente top.
Sì, prego Annalisa.
Ecco Federico, andiamo proprio appunto alle persone importanti come anche Caterina Caselli, insomma, potevo citarla, insomma, che vi ha portato un po'
sì,
alla
Sì, Caterina Caselli è stata veramente una figura importantissima nella carriera di Gazzosa, nella carriera mia come solista, e lei devo dire che ci ha sempre fatto un po' da madrina anche, no? Quindi sì. Ci ha sempre protetto anche quando eravamo piccolini, che avevamo 13 anni, e comunque a un certo momento abbiamo avuto una grande esposizione mediatica, però lei ci ha sempre tenuto con i piedi ben saldi a terra e ci ha sempre fatto vedere tutto anche un po' come un gioco, perché come giusto che sia, mantenendo sempre ovviamente l'importanza della disciplina, perché poi fare la musica non vuol dire non avere disciplina, anzi comunque devi averne tanta, c'è tanto studio e quindi quello è molto importante, perché anche poi quando io ho fatto la carriera solista, appunto, ho voluto laurearmi al conservatorio proprio per approfondire a 360 gradi la musica.
Sì. E beh, poi voi avete, insomma, iniziato questo percorso con Jessica Morlacchi, Valentina e naturalmente Vincenzo Siani, e come dire, l'amicizia che vi ha legato, no? Per tanto tempo, per l'appunto, Federico, credi sia stato proprio quello il punto di forza e valore aggiunto del vostro gruppo, oppure c'era tanto altro?
Ma sicuramente, guarda, io credo che trovare una chimica positiva tra le persone è fondamentale, perché se non c'è quella poi i progetti
Federico, certo, ma prego, prego, scusami, prego, Annalisa.
Sì, sì, a te la parola, Pietro.
No, era solo, volevo rientrare in questo diciamo ambito e parlare sull'autenticità, no? Sulle difficoltà rispetto al passato, cioè è più difficile essere autentici oggi o qualche anno fa, Federico, insomma, quando siete partiti?
Ma io trovo sostanzialmente che rispetto agli anni 2000 una differenza c'è, nel senso che internet ha dato una grande diciamo fruibilità alla musica, però trovo anche da un certo punto di vista sgarbato il fatto che ci sono molte persone che fanno dei commenti anche non carini, cioè perché la critica ci sta ed è quando è costruttiva ben venga, però quando è soltanto demolitiva o per attirare a te sulla tua pagina o sul tuo articolo, non lo trovo né professionale né corretto, ecco, questo diciamo che è l'altra parte della medaglia di internet. Nell'epoca in cui c'eravamo noi questa probabilità non c'era, e sicuramente avevi meno mezzi per diciamo far ascoltare la tua musica, però da un certo punto di vista forse era più protetto questo.
Sì,
è vero, torniamo al concetto di protezione così tanto importante, e sia quando si è piccoli sia comunque quando poi si prosegue da grandi il proprio percorso artistico. Ecco, Federico, voi avete quindi deciso di ritornare alla ribalta dopo 20 anni, insomma, no? Quindi avete trovato di nuovo questo legame che è la musica, fondamentalmente, no? E la vostra leader storica, Jessica Morlacchi, insomma, vi ha, ho letto, ecco, da qualche parte, dato sicuramente in bocca al lupo per il prosieguo, ma ha deciso, diciamo così, di riunirsi di nuovo con voi. Ecco, come avete preso questa sua decisione? Ecco, l'amicizia è quella che rimane ben salda nonostante il passato?
Sì, no, guarda, noi comunque siamo, come dicevo prima, noi siamo veramente più che amici. Il fatto che Jessica non è potuta essere con noi è soltanto perché lei, come adesso sapete, sta facendo una carriera televisiva, una carriera televisiva, quindi era incompatibile più che altro con gli impegni del tour, del studio registrazione, sai, quando hai l'impegno comunque tutti i giorni in una trasmissione diventa difficile poi nel quotidiano riuscire a gestire più impegni.
Certo.
Quindi non è stata assolutamente una decisione presa per a malincuore, per qualche, diciamo così, rancore, assolutamente no. Jessica l'ho sentita proprio l'altro ieri, che insomma ci faceva i complimenti per la posizione sua e Junt, per le visualizzazioni, insomma, per tutti gli articoli, quindi è una della squadra sempre.
Resta la grande amicizia.
È vero che noi siamo rimasti in tre proprio perché nessuno di noi è sostituibile, nel senso siamo noi quattro, poi il palco nostro è il suo palco e viceversa, ecco questo.
Sì, è vero. Federico, ma parlando di, diciamo, ecco, di chi un po' deve mettere sempre l'ultima parola nel processo creativo, chi di voi tre è un po' quello che vuole mettere sempre l'ultima parola?
Ma guarda, noi siamo stati sempre molto democratici in questo, non c'è nessuno che ha un'ultima parola. Si lavora un lavoro di squadra sia tra di noi musicalmente, ma sia anche col team che ci segue. Noi diciamo che magari poi rappresentiamo la punta dell'iceberg, ma sotto c'è tutta una squadra che lavora. Musicalmente quando un'idea ci soddisfa andiamo avanti, se no rimaniamo sul pezzo, come si dice, finché non ci soddisfa a tutti quanti. E se c'è qualcuno che non è convinto, si lavora finché anche ci sia la convinzione di tutti.
Certo.
È giusto, e infatti Federico, voi siete tornati alla ribalta, devo dire, veramente tanto diversi, cioè si vede proprio la vostra crescita in tutti i sensi, no? Vi ho visti belli pop punk proprio anche nello stile proprio quello estetico in qualche maniera. Ecco, avete paura del confronto ad oggi con il nuovo pubblico di oggi, oppure siete sereni e vi sentite liberi di esprimervi senza alcuna remora, diciamo?
Ma sì, no, noi siamo assolutamente sereni di esprimerci per quel che sentiamo. Poi, sai, sicuramente noi siamo stati sempre dei musicisti che sono cresciuti con delle basi rock. Poi c'è stata una parentesi del nostro tormentone estivo che sicuramente era adeguata alla nostra età. perché avevamo 13 anni, quindi sento 13 anni cosa vuoi cantare se non puoi piacere tu, no? Soprattutto che noi avevamo una preparazione anche, no, tecnica, strumentisti e gestica vocale. Però oggi sicuramente, come ho fatto anche io poi con la lirica, saliamo sul palco con una musica che ci rappresenti a 360 gradi. Poi sicuramente ci sarà a chi piacerà e a chi non, però quello è soggettivo e è bello della libertà, credo io.
Bravissimo.
Senti Federico, domani logicamente avete dei biglietti per portare a un concerto scelto da voi, i Rolling Stones. Voglio sapere a quale concerto portate i Rolling Stones.
No, non ho capito la domanda.
A quale concerto portate domani sera i Rolling Stones? Avete dei biglietti per un concerto, però dovete scegliere voi il concerto a cui portare i Rolling Stones.
Un artista italiano o...
No, puoi scegliere sia italiano che straniero, decidete voi.
Oddio, sai, è una domanda difficile. Vabbè, sicuramente io sono molto... verso la via Queen, sì, queste cose qua, e quindi sicuramente risponderei così, verso le Zeppelin, Queen, sì. Quello è il mondo che piace a me, però sicuramente poi Vincenzo ama molto il Chick Corea dei Wego, sì, quindi non ti saprei dire una mia sorella per esempio è una grande amante dei Green Day, dei Pistol, quindi
insomma sarebbe più che un unico concerto, sarebbe una reunion, sì, cioè anche, generale,
anche Foo Fighters, quindi insomma.
Beh, insomma abbiamo citato qualcosa da poco,
da pochissimo.
Senti Federico, hai citato tua sorella, no? Quindi non posso non farti la domanda, ma nel contesto musicale artistico fratelli coltelli, oppure anzi no, la musica vi lega ancora di più, che succede?
Assolutamente ci lega molto di più, direi. Beh, anzi passiamo più tempo insieme, ecco, lo facciamo già tanto perché comunque noi siamo molto legati come fratelli, però la musica ci dà ulteriore tempo insieme di condivisione nel tempo.
Federico, vedi che avete iniziato da giovanissimi, ma i vostri genitori, no? Quando avete detto, insomma, che hanno visto, insomma, che stavate intraprendendo quella strada, vi hanno fatto la solita domanda, sì, ma quale lavoro volete fare dopo? Cioè, ve l'hanno fatta o no?
Beh, sicuramente ci hanno detto dovete finire tutti gli studi, la maturità e poi prendervi una laurea. Infatti mia sorella si è presa una laurea in logopedia, io mi sono preso la laurea al Conservatorio di Santa Cecilia come tenore, quindi di sicuro ci hanno detto ok, fate musica, però portate avanti, che è importantissima la formazione vostra personale, culturale, al di là poi che uno la laurea la può poi trasformare in un'opportunità lavorativa, però di sicuro come arricchimento culturale.
Certo.
Sì. Un bel insegnamento, assolutamente.
Sì, assolutamente. E quanto conta, ecco, la gavetta pure, no? Voi di gavetta ne avete fatta tanta, quanto conta la gavetta?
Ma io credo che sia fondamentale, soprattutto perché non è tutto come lo studio di registrazione, poi il lavoro del musicista, devi prendere aerei, dormire poco, aree condizionate, poi devi salire, fare cantare lo stesso, anche se... se la voce magari ha preso diciamo così, dallo stress, perché sì, poi la voce sì, è proprio una prima, come dice Placido Domingo, è una prima donna la voce,
sì.
Quindi devi sì, essere del mestiere e saper cantare anche se non c'è,
sì,
quindi sicuramente penso che sia importantissima per viverla in maniera serena, perché sennò poi può diventare un incubo. No, vedo certi artisti che magari non hanno fatto gavetta e quindi al primo cedimento della voce oppure del fisico così vanno in panico, e invece la gavetta ti insegna proprio a essere freddo e portare a casa con mestiere il tuo lavoro.
Sì, sì.
Bravo. Senti Federico, in merito appunto a questa nuova formazione insomma, di cui siamo tutti molto contenti, ecco, qual è l'obiettivo principale che vi siete prefissati ora che siete tornati in auge?
Ma guarda, sicuramente di fare un gran disco per quanto riguarda quello che ci piace e quello che vogliamo trasferire al pubblico, sia dei contenuti dei testi, ma sia anche dei contenuti musicali.
Sì.
Sarà un disco che avrà tante sfumature, collaborazioni, quindi siamo molto contenti, questo è l'obiettivo. E fare
bellissimo, bellissimo, sarà un grande piacere perché tu
assolutamente,
devo dire la verità, è bellissimo perché abbiamo un bellissimo ricordo di voi tanti anni fa e non vi abbiamo mai dimenticati, insomma le vostre canzoni le abbiamo cantate sempre ovunque, in spiagge, in montagna, insomma
è vero.
da ogni parte.
Anche sul divano a casa mia, perché io sono toro seduto, quindi non vado in montagna in mare. Ma
tutto è una casa a parte, Pietro.
Senti Federico, prima di adesso, logicamente adesso ascolteremo l'italiano che diventa anche la sigla di questa nostra puntata di questo giovedì sera, prima di sapere se mi vuoi dire qualcosa in più rispetto a qualche aspetto curioso, no? Rispetto alla creatività, alla scrittura dell'italiano e fare la dedica, cioè a chi dedichiamo l'italiano, io voglio chiederti un qualcosa rispetto a, no, adesso al fatto che i giovani utilizzano altre strade per poter promuovere il proprio talento, ossia i talent. Io so che il tuo management, insomma, è curato da Maria Totaro, insomma, che è stata una discografica manager, insomma, Talescount, insomma, che poi ha seguito anche la carriera di Thomas, giovane artista che ha conquistato il pubblico di Amici. Ecco, ma se oggi voi, no? Oggi voi a 13 anni avreste fatto la scelta di partecipare ai talent?
Sicuramente il talent io credo che sia una grande esposizione mediatica, quindi di sicuro ti aiuta in poco tempo ad avere una promozione che poi, se fosse quantificata in risorse economiche, sarebbe improponibile, no? Magari per un artista emergente, quindi la trovo una grande occasione. Però, come ci siamo detti prima, non deve mai mancare la gavetta, perché poi se hai una grande esposizione mediatica e quindi arrivano tanti impegni e poi non hai il mestiere, diventa veramente difficile poi portare a casa tutti gli impegni lavorativi.
È vero, sì, è vero, è verissimo, è verissimo. E diventa veramente una piuma che vola via presto, insomma, giustamente, sì, esattamente. Allora, Federico, noi adesso stiamo per ascoltare, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, rimandiamo tutti a giovedì prossimo e chiudiamo in bellezza, diciamo, con il vostro brano. Ecco, ma dicci un attimo se c'è qualche curiosità creativa e a chi vogliamo dedicare l'italiano.
Guarda, più che curiosità creativa, vorrei dedicare a tutti gli italiani, spero che possiamo far passare 3 minuti di divertimento e di armonia positiva.
Benissimo.
Che ce n'è tanto bisogno, Federico.
Molto, molto bisogno. Molto questo. Bisogno, molto bisogno. E allora, Annalisa, noi
ci rivediamo
e ci risentiamo giovedì prossimo.
proprio così. Appuntamento fisso
e chiudiamo, quindi abbracciamo tutti, quindi non solo abbracciamo il Gazzosa, ma abbracciamo tutti gli italiani con l'italiano appunto dei Gazzosa. Grazie Federico.
Grazie Federico.
Alla settimana prossima.
Abbraccio, grazie a voi per l'invito.
Ciao.
A te, in bocca al lupo per tutto.
Ciao.
E viva il lupo, ciao.
sul confine di un mondo sereno, il mio viaggio finisce con te.
No! bambolina. Dimmi di chi sei, siediti qui e accanto a me vedrai, e forse tu potrai capire il mio dolore, bambolina. Spiegami il perché. Bambolina, parlo un po' con me. Certo tu sai che sono solo ormai.
Del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Io voglio avere da te, e solamente per me, tu che volevi fare, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora.
Parliamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli occhi. Kilimangiaro, ci sta un popolo di neghi che ha inventato tanti balli, famose l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Del mondo si arriva tutti, quando le cose stringiamo sul cuore, le cose se ne parliamo d'amore, si arriva tutti, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per fini la luce del sole, noi si arriva tutti, nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo di neri che ha inventato tanti balli più famose l'Aligalli.
poi di me rimorire la baciai, di morire pian piano l'amico Bob. Ora mi dissi anche tu, tu sei dei Bob,
uno dei Bob.
A Liverpool c'era mille dei Bob,
hey.
Il loro capo era l'amico Bob,
hey.
Erano mille marocchi di più,
hey.
Erano forti più forti dei Bob, yeah, 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 yeah.
Por un poco.